Innanzitutto c'è una scrittura. Guarda, me lo leggi, Angelina, Ezechiele 18:21.
Sì, Ezechiele 18, 21.
21.
Dice: Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Ezechiele 18, 21.
Grazie Signore. Grazie Signore. Al verso 20 dice, la persona che pecca è quella che morirà. Quindi chi pecca paga. Poi dice anche il 24 cosa dice.
Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ezechiele 18, 24.
Grazie Signore, volevo applicare queste scritture un po' alla situazione tra l'America, la Russia e l'Ucraina. Qui abbiamo l'America che rappresenta un po' l'Israele del tempo della fine, una nazione cristiana che mandava missionari in tutte le parti, però si è allontanata adesso dalla giustizia. E allora il Signore dice che pagherà per i suoi peccati, anche se era cristiana, anche se era giusta, per adesso ha abbandonato la giustizia, ha abbandonato il Signore. Però l'empio, come dire, l'Unione Sovietica, che adesso è rimasta la Russia, però se commette la giustizia, sarà perdonato se fa le cose nel
Se
modo giusto.
osserva le mie leggi e pratica la giustizia, non morirà, certamente vivrà. Verso
Quindi qui
21.
Abbiamo una nazione che i giornali ci presentano come cattivi, la Russia, una nazione che ci presentano come buona, l'America. Però il Signore guarda quello che fanno.
Ma in realtà sono entrambe cattive.
Beh sì, però vedi, non è più l'Unione Sovietica adesso. Adesso è ufficialmente una nazione democratica, la Russia. Dice, non è che sono molto
No,
democratici,
non
Putin, ma
sembrano.
l'America è peggio però.
Eh sì.
Cioè, qui abbiamo una situazione che la Russia ha abbandonato l'Unione Sovietica, si
Sì.
presenta come una nuova nazione, diamogli un po' di credito. Tu dici sì, però arriverà Gog, l'anticristo, d'accordo, allora quando arriva parleremo di quello.
Sì, ma anche oggi vediamo che vogliono più terre, fanno la guerra, uccidono innocenti.
Chi?
La Russia.
No, no, non è esattamente così. La Russia da quando è finita l'Unione Sovietica, ha invaso solo una nazione, diciamo, fuori dal patto di Varsavia, naturalmente Cecoslovacchia, l'Ungheria, però fuori dal patto di Varsavia, quello per motivi politici l'ha fatto. Fuori dal patto di Varsavia ha invaso, combattuto l'Afghanistan e quella è stata l'unica guerra fuori dal patto di Varsavia. Però da quando è caduta l'Unione Sovietica, la Russia in se stessa non ha mai invaso nessuno, giusto la Georgia e la Crimea, ma però lì è andato lì per difendere i russi. Ma gli americani hanno fatto un mucchio di guerre, sono ancora la NATO loro, non hanno mai abbandonato il loro patto di Varsavia, virgolette, cioè la NATO, mai ce l'hanno ancora. La NATO ha andato a invadere l'Iraq, l'Afghanistan, un sacco di nazioni che di americani non ce n'erano. La Russia c'ha l'attenuante che è andato in Georgia e anche in Crimea, ma lì era solo per difendere i russi, avevano una ragione. Cioè, cosa farebbe l'America se Cuba invade, che so, Miami, la Florida e farebbe la guerra contro Cuba? Va bene? E questo che ha fatto la Russia, è andata a difendere i russi. Ora, vuol dire che Dio è russo? No. Vuol dire che Dio è comunista? Neanche. Vuol dire che Dio qua a sostenere Putin? No. Vuol dire che Putin è una brava persona? Non dico questo. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che Dio giudica in base ai fatti. Ora, la fonte peggiore per ottenere le notizie sono i media. I media russi, se sei in Russia, i media americani e europei, se sei in America o in Europa. Perché ormai i media non sono più media, ma sono fonti di propaganda politica. I giornalisti sono politici travestiti da giornalisti. Infatti, vedi che in tutta l'Europa e tutta l'America. Praticamente devi andare proprio col microscopio a cercare qualche notizia di fonte avversa, di fonte da parte della Russia.
Sì, c'è un sacco di notizie false che girano. Infatti sulla pagina radio di Radio Blast, i primi 4 video, quando potete visionarli, fratelli, sono tutto su quel soggetto. Quante notizie false girano su questa guerra in Ucraina? I sì. primi 4 video.
Sì, per esempio Russia Today, RT, è stata bandita da tutta l'Europa, da tutta l'America, fratelli ci scrivono e non riescono più a aprire questo canale, che era uno dei migliori canali però per notizie.
Era il primo canale di notizie YouTube con più visualizzazioni e sottoscrizioni nel mondo. Primo su YouTube.
Non so quante visualizzazioni, 10 miliardi, una cosa incredibile.
Yes. 10 miliardi.
Sono quasi come noi, insomma.
Quali noi?
Beh, ci arriveremo, no?
Speriamo.
Arriva il millennio.
Ah, il millennio, sì.
Ecco. Eppure le hanno bandite. Era l'unico canale che ogni tanto dava qualche notizia dall'altra parte. E adesso per sapere cosa dice Putin alla Russia bisogna andare canali che nessuno conosce.
Sì, però
come,
banditi?
Come Radio e queste cose qui, devi andare ad ascoltare, che è un ottimo canale.
Li hanno banditi in Europa e anche in America, cioè non vogliono gli europei a sapere niente, solo quello che l'America dice.
Sì, e poi dicono
qui
che
da noi funziona.
Qui in Sud America funziona. E poi vengono a dire che Putin è un dittatore, che lui imbavaglia i media, eccetera. D'accordo, ma tutti i dittatori lo fanno, però l'America è ancora peggio. Quindi dicevo, Putin ha invaso praticamente da quando è caduto l'Unione Sovietica, quindi cominciamo di lì, ha invaso solamente la Georgia, una parte, l'Ossetia e l'Acazia, Acazia. E due regioni piccole dalla Georgia, però poi si è ritirata e quindi sono un po' autonome, cioè perché la Georgia li voleva un po' opprimere, li bombardava, e quando tu bombardi i russi in un'altra nazione stai oltrepassando la linea rossa. Nessuna nazione accetterebbe che i suoi connazionali in un altro posto vengano bombardati, nessuno. Assolutamente. E quindi Putin è un dittatore come tutti gli altri, però alla resa dei conti l'America è molto 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 peggio. Cioè leva in giro a cambiare i governi, come in Iraq ha attaccato l'Iraq per togliere Saddam Hussein, in Siria per togliere Assad, in Libia perché ha ucciso Gheddafi. La Russia non ha mai fatto queste cose qui. Quindi sì, sono tutte sono dittature, l'America vuole il mondo, la Russia vuole il mondo, la Cina vuole il mondo, questo l'abbiamo capito tutti. Però attualmente la nazione che va in giro a guerrafondaia, ad attaccare nazioni dove i suoi connazionali non ce ne sono, è solo l'America.
Sì.
Cioè la Russia di Putin non ha mai attaccato una nazione giusto per invaderla, come ha fatto l'America con l'Afghanistan. Se adesso fanno vedere foto orripilanti, un bambino morto, 10 bambini morti in Ucraina, e li mettono in tutte le notizie del mondo, fa piangere tutti, 10 bambini, ho visto un articolo, erano morti, ma anche un bambino era già troppo, non c'è bisogno di 10. Ma e quanti bambini hanno ucciso gli americani in Afghanistan, in Vietnam, in Iraq? A milioni, a milioni. E i giornali non te lo dicono queste cose. Quindi cosa sto facendo? Io sto cercando di innalzare la Russia a Putin? No, assolutamente no. Sto dicendo solo che l'America è peggio. Cioè noi abbiamo detto alla Russia non invade l'Ucraina. Non invade. Cioè, adesso mi hanno scritto, ma te Giuseppe sbagliato, l'hanno invasa. Ma bisogna vedere. Bisogna vedere. Intanto i giornali oggi, sui giornali oggi qui, c'è un articolo che dice la Russia, quella BBC inglese, dice la Russia annuncia corridoi umanitari per 2 città ucraine, quindi non è un'invasione, stanno lasciando passare gli aiuti umanitari, attenzione.
La Russia annuncia?
La Russia annuncia che aprirà dei corridoi umanitari in due città ucraine, va bene?
E questo dimostra che non è un'invasione?
Beh, dimostra che non è una cosa spietata cercando di ammazzare i bambini. Va bene, l'America non ha aperto nessun corridoio umanitario in Iraq, bombardava e basta, morivano tutti.
Ah.
E si parla di 1 milione e più che sono morti in Iraq, di stenti, mancanza di medicine, mancanza di ospedali, e c'è chi dice 2 milioni. Va bene, e poi c'è un altro, war in Ukraine, Zelensky, leggi questo.
War in Ukraine. Zelensky slams NATO over rejection of no-fly zone. BBC News.
Ok. Zelensky accusa e rimprovera la NATO perché ha rifiutato la sua richiesta di fare no-fly zone sopra l'Ucraina. No-fly zone vuol dire zona che non si può volare, non si può sorvolare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se gli aerei russi volano, la NATO li deve sparare e buttarli giù.
Ah, però NATO ha rifiutato.
Ha rifiutato, perché questo vuol dire guerra nucleare. Mm-hmm. Scusa, se tu spari e butti giù un aereo russo, cosa farà la Russia, no? La Russia attaccherà gli aerei NATO e poi andare anche agli aeroporti, dove partono gli aerei, e bombarderà anche gli aeroporti. E allora è guerra nucleare, no?
Sì.
Questo qui è un pazzo dalle gare, gli manca solo la camicia di forza. Questo qui era un pagliaccio televisivo che faceva il clown, tipo Beppe Grillo, no? E questi sono specializzati a parlare, questi qua, ma non capiscono niente di politica. Come fai a impedire a una nazione come la Russia, che è già entrata in Ucraina, di no fly, non puoi volare più in Ucraina? L'unico modo di fermare un aereo che sta volando dove non deve volare, gli devi sparare. E qui stiamo parlando di cacciabombardiere, non parliamo di aerei di turismo. Come fai a dire a un cacciabombardiere tu che non puoi volare? Devi sparargli. Sì, gli puoi fare il segnale con la pila elettrica, ma quello non si ferma, devi tirare un missile. E cosa fa la Russia, che ha più aerei di tutta l'Europa messi insieme? Cioè, questo è un pazzo dalle gare. I pazzi ci sono legati e slegati, questo è slegato. D'accordo?
Sì, domanda. La media nell'Occidente continua a ripetere che Putin sta invadendo l'Ucraina. È una invasione o no?
Ma guarda, c'è stato un articolo alla televisione che io ho visto, televisione indiana, che diciamo l'India è tradizionalmente un luogo non allineato, neutrale, e all'ONU si è astenuta dal votare contro la Russia. Quindi, e questa televisione principale dell'India, WIOM si chiama, ha detto che chiedeva, dice, ma insomma, proprio pochi giorni fa, ma è invasione o no? Cioè non ha capito nessuno cos'è, perché l'Occidente gridava l'invasione prima ancora che entrasse.
Sì, quello è vero.
E adesso che sono entrati non hanno ancora capito se è invasione. Perché? Perché non hanno attaccato Kiev. C'è una linea di 40 chilometri di carri armati fuori di Kiev, fermi, e gli americani dicono la resistenza di Kiev li ha fermati. Ma figurati, quelli c'hanno più carri armati che quelli là c'hanno abitanti quasi. Si sono fermati perché Putin è misurato, che gli ucraini sono i fratelli dei russi. Putin non ce l'ha con il popolo ucraino, ce l'ha con questi clown che sono al governo e ce l'ha con la CIA. Va bene, e allora anche la Russia, come l'America, la fame viene mangiando. Quando vedono che vincono, vogliono stravincere. Comunque adesso Putin apparentemente è in difficoltà. Perché lui, la difficoltà da prima viene che lui non fa come l'America in Iraq, che bombarda e ammazza tutti. L'America in Iraq, in Siria, in Afghanistan, spara e ammazza. Invece Putin non vuole fare questo, perché anche l'opinione pubblica russa non vuole uccidere gli ucraini, vorrebbe liberarsi dei filonazisti che sono al governo, in base a quello che dicono tante fonti, sono nazisti questi qua. L'ho letto sui giornali, io non sono andato a controllare, ma sembra che sia così, sembra che la CIA ha scelto gruppi nazisti per fare colpo di Stato a Maidan nel 2014. E questi ce l'hanno a morte con i russi, ma non il popolo ucraino. Solo i fantocci che la CIA ha messo al governo. Allora, è invasione o no? Dipende a chi chiedi. Dipende se chiedi a me, o se chiedi a Putin, o se chiedi a Biden. Comunque la realtà è che Putin, diciamo, ufficialmente non ha invaso l'Ucraina, se ascolti lui. Dice semplicemente lui ha accettato la richiesta del Donbass di essere riconosciuto come indipendente, e lui l'ha riconosciuto. Essendo la Russia nazione indipendente, nazione sovrana, lei ha il diritto di riconoscere un'altra regione come come regione sovrana, ha il diritto di dire, perché la Russia è sovrana, riconosce una regione sovrana. L'America non lo riconosce, non fa niente. Però lo riconosce e dopo, su invito del Donbass, sono entrati nel Donbass a proteggerli. Ma è successo che l'Ucraina gli sparavano. E allora lui è andato a sparare a quelli che gli sparavano a lui. In più, per buona misura, ha neutralizzato un sacco di altre cose, aeroporti, zone militari. Non ha sparato sui civili, no. Niente affatto.
Ma i civili non sono morti?
Sono morti come vittima collaterale, ma non è che sparava sulle città. Se lo avesse fatto ci sarebbero decine di migliaia di morti, invece li contano a 10, 20, 30, 40 i civili. La maggioranza sono militari che sono morti. Ma se ne fosse morto uno, già sono già troppi. Io sono contro tutte le guerre. Però qui abbiamo una nazione. La Russia e un'altra l'America, e chi è la peggiore? Adesso bisogna vedere, non è esattamente come dicono i media. E allora lui ufficialmente, infatti queste sono dichiarazioni ufficiali, ce l'abbiamo anche sulla radio, che c'è una cosa che è di Putin, l'abbiamo messo sulla radio, un messaggio di Putin che abbiamo tradotto in italiano, e lui dice noi siamo qui solo per difendere Donbass e vuole neutralizzare le zone militarizzate, i punti di forza, i militari ucraini che sparano sul Donbass. Cioè, lui non gli interessa, come io ho sempre detto, invadere l'Ucraina, però vuole neutralizzare, cioè, i militari che sparano sul Donbass.
Però adesso è entrato anche in Ucraina, non solo in Donbass.
Entrati in Ucraina perché dall'Ucraina sparano sul Donbass. Se loro non avessero sparato sul Donbass, e lo fanno da 8 anni, infatti abbiamo un video su questo, da 8 anni l'Ucraina, Kiev, il capitale, spara sul Donbass e hanno fatto un 15.000 morti, 30.000 in tutto, 15.000 solamente lì. Cioè cosa vuoi che faccia Putin, che tu sei lì tutto comodo con tutti i tuoi grandissimi armamenti ucraini paragonati al Donbass, che Donbass non c'aveva niente, cos'è che lo stai obbligando ad entrare in Ucraina? Non è entrato in Ucraina, è andato nel Donbass, però siccome quelli gli sparavano e lui si è difeso, è mandato i carri armati a neutralizzare tutti i posti da dove loro sparavano sul Donbass. E infatti non hanno invaso tutto, solamente le zone dove ci sono i militari. Quindi, come dicevo dico da settimane, non credo che a Putin interessa di invadere l'Ucraina. Comunque lo vedremo presto, fra un 2 o 3 settimane si vedrà se prende l'Ucraina o solamente neutralizza le zone militari. Ci sono dei pazzi degli Stati Uniti, pazzi da legare anche quelli, che dicono ci vorrebbe un attacco atomico preventivo contro la Russia. E sono pazzi da legare, scusa. Ma scusa, la Russia sono lì col dito sul bottone, aspettano te che lì fai attacco preventivo. Puoi dire addio all'America, addio alla Russia e addio al mondo. Quindi qui stiamo trattando con gente che sono dei pazzi a piedi libero. Questi stanno parlando in America. Per questo che Putin ha detto state attenti che noi abbiamo le testate nucleari. E adesso i giornali la girano, Putin ci minaccia con le armi nucleari. Ha cominciato l'America a minacciarlo. Solo che per trovare questa notizia devi scandagliare. Va bene? Quindi quello che mi aspetto è esattamente quello che ho detto da settimane. No, non è un'invasione dell'Ucraina che lui vuole l'Ucraina, lui vuole solo il Donbass. Perché? Perché in un certo senso ha il diritto. Perché c'è il diritto, Angela?
Perché hai spiegato che è pieno di russi lì,
Sì, ma
gente
anche
che vuole anche separarsi dall'Ucraina.
perché quando c'è una regione che vuole l'indipendenza dall'oppressione della nazione dove stanno, capì? Allora l'America cosa ha fatto con il Kosovo? Quando il Kosovo protestava. Kosovo apparteneva alla Serbia, nei secoli è appartenuto diverso all'impero ottomano, è un po' indipendente, insomma ultimamente apparteneva alla Serbia. La Serbia, a detta dei kosovari, sarà anche vero, li opprimeva. E c'erano delle piccole, delle guerre qui e là. Cosa ha fatto la NATO? 1999. La NATO è andata in Serbia e gli ha detto: dovete dare indipendenza al Kosovo. Serbia dice non si può perché questo appartiene alla Serbia. Non fa niente, loro vogliono separarsi, hanno diritto nel nome della libertà. Viva l'America! diamo l'indipendenza al Kosovo. Serbia dice no, appartiene a noi, e la NATO li bombarda. Bombardato la Serbia, Belgrado, per 8 mesi, abbiamo parlato qui settimana scorsa?
Sì.
Hanno detto settimana scorsa, hanno bombardato un ponte mentre passava un treno, apposta, tutti i civili, strage, una cosa assolutamente illegale sotto tutte le leggi, nessuno si è lamentato, solo la Serbia. Giornali occidentali, Mosca. Però è successo che a forza di bombardare 8 mesi la Serbia, alla fine la Serbia non ha potuto fare che arrendersi, e il Kosovo è diventato indipendente, che faceva parte della Serbia. Adesso Putin dice, anzi non l'ha ancora detto, non capisco perché. Lui dice, gli sarà sfuggito. Dice, ma com'è? Voi avete dato indipendenza al Kosovo per prendere la Serbia e io do l'indipendenza al Donbass che appartiene all'Ucraina perché sono tutti russi? L'America ha bombardato la Serbia, che non c'erano americani in Kosovo. La Russia viene in Ucraina senza bombardare nessuno per prendere le zone che sono tutti russi, però quelli sparavano, Putin gli risponde e adesso li neutralizza tutti. Può farlo, ha il diritto di farlo, perché quelli là non sono affidabili. Putin li chiama nazisti e drogati. Ora non so esattamente perché si drogano, come, però nazisti sì, questo lo sono, perché ci sono documentazioni che la CIA ha finanziato dei gruppi nazisti che odiano la Russia per fare il colpo di Stato in Ucraina, a Maidan, nel 14. D'accordo, Angela? Ho messo un po' i puntini?
Sì.
Ora, se la Russia cambierà idea, perché adesso non mi sembra che l'ha cambiata, però, e vuole prendersi tutta l'Ucraina, soggiogarli come ha fatto con l'Ungheria e con la Cecoslovacchia, l'Unione Sovietica e così, vedremo. Io non ci credo, perché sarebbe una cosa assolutamente stupida. Non puoi soggiogare una nazione che non ti vuole, perché ti faranno attentati in continuazione, ti faranno guerriglia, una spina nel fianco, ti attaccheranno con i molotov. Io non credo che Putin è così fesso. Semplicemente lui l'ha sempre detto, l'Ucraina deve essere neutrale, non può unirsi alla NATO. Biden gli ha risposto, ma le alleanze uno le fa con chi vuole. No, non puoi farlo con chi vuoi, va bene? Perché quando l'Italia si è alleata con la Germania, l'America ha fatto guerra anche all'Italia. Alleanze militari non puoi farlo con chi vuoi. Perché? Perché è un conto se tu ti unisci alla Unione Europea, d'accordo, qui unite, qua non c'è nessun problema. Nessuno si lamenta, neanche Putin. Ma se ti unisci alla NATO, che è esclusivamente un'organizzazione di guerra, di missili, di bombe, di armi, allora, scusa, quando Khrushchev ha fatto l'alleanza militare inclusa nell'Unione Sovietica Cuba e ha portato i missili a Cuba, cosa ha fatto Kennedy? Ha circondato Cuba e ha detto, o togliete i missili, se no c'è guerra atomica. E i russi hanno tolto i missili. Quindi ha ragione a dire la NATO? No. Perché già c'è dai Baltici alla Romania, la Russia soffocata dalla NATO di già, e gli è rimasta solo una finestra aperta, terrestre. Terrestre per tutta l'Europa, c'è solo una finestra, un corridoio, si chiama Ucraina. E la NATO vuole prendere anche quella. Ufficialmente la NATO ha detto che ancora non entrerà, però sotto banco Putin ha annunciato che la CIA stava organizzando, mandando gruppi speciali per addestrare l'esercito ucraino ed armarlo sotto banco, e Putin ha detto che è una informazione del servizio segreto che l'Ucraina voleva farsi le bombe atomiche, come fa l'Iran in funzione anti-America, e questo dice non è accettabile. E l'America non accetta le atomiche dell'Iran, perché, scusa, Putin deve accettare le atomiche dell'Ucraina? Così va il mondo politico. Il mondo spirituale, Dio è contro tutto. Dio è contro una pistola, un pugnale, un coltello, una pallottola intesa per uccidere. Dio è contro tutto. Dio è assolutamente contro. Ha detto, beati i pacificatori saranno chiamati figli di Dio, Matteo 5. Il Signore non è comunista, non è fascista, non è capitalista, non è putinista, non è russo, non è americano. È contro tutte queste. Non ha niente a che fare con questi politici. Però se dobbiamo vedere la situazione da un punto di vista politico, l'America sta provocando la Russia. Quelli là hanno chiuso la porta di Varsavia, e la NATO, che ha promesso a Gorbaciov che non si sarebbe allargata, e invece si è allargata, è andata fino ai Baltici, fino alla Polonia, fino alla Romania. Quindi praticamente la parola americana vale meno di una pezza di piedi. Sai dove ti pulisci le scarpe? La parola dell'America. E lo stesso quando facevano i trattati di pace con i pelirossi in America, poi scoprimo che c'era il petrolio, che c'era l'oro, che c'era l'argento, e io dico, guarda, se lo stracciamo, tanto questi sono selvaggi. E questo è l'America. Questi sono i cowboy, questi sono i gradassi. Sono i gradassi e gli spacconi americani, che secondo loro... Loro, il mondo appartiene a loro. La Russia ha due basi militari fuori dalla Russia, una in Siria, l'altra ho dimenticato dove. E però l'America ce n'ha 650 di basi militari fuori dall'America. Dimmi te. Ma l'America sembra giusta perché si nascondono sotto la finta democrazia. C'hanno Hollywood che vengono per il mondo a fare i film che vincono sempre loro, Tom Cruise, Missione Impossibile, Top Gun, eccoci qua, Rambo va in Vietnam a portare la pace, lui era un pacifista Rambo, era contro la guerra, sì, però lui vince tutti, cioè, però quando togli Rambo e l'Hollywood, la vera American... La vera America in Vietnam e Cambogia ha ucciso milioni, ho detto milioni, di persone, persino usando l'agente Orange, è un chimico che è proibito, e loro lo spruzzavano sui villaggi per ammazzare tutti. L'America, altro che Saddam Hussein con le armi di distruzione di massa, non aveva niente, è l'America che ce le ha queste. Un'altra cosa, in Ucraina sembra che hanno scoperto, mi hanno mandato un video lì, hanno scoperto che in Ucraina la CIA sta facendo degli esperimenti biochimici, lo stesso come il virus che circola, esperimenti biochimici per preparare bombe chimiche, tutte queste esperimenti in Ucraina. In America non possono farlo, la legge lo proibisce, lo fanno in Ucraina, che in Ucraina c'hanno un presidente lustrascarpe. Adesso tutto offeso. Perché non chiudono lo spazio aereo sopra l'Ucraina? Ma lo sai, chiudono lo spazio aereo sopra l'Ucraina, ma lo sai che stai dicendo di fare una guerra nucleare, ma pezzo di puntini puntini, ma torna a fare il teatro. Si salvi chi può. Ci siamo? Altre domande?
Sì, avrei alcune domande da parte dei fratelli, se posso leggerti. Inizio con la domanda di Rosanna, che dice, cari fratelli, come state? Dalle dirette bene. Grazie perché con le vostre
indirette.
Grazie perché con le vostre parole in Cristo mi riempite il cuore. Vorrei chiedere una domanda. Questa storia della guerra in Ucraina, so che il diavolo, nonché la Russia, sta già preparando il terreno. Correggetemi se sbaglio. Ma vorrei chiedere, è giusto parlare alla gente di ciò che sta facendo Putin? Nel senso che la Russia sta già mettendo le basi per un futuro controllo. E avvisarli che ciò è solo l'inizio di quello che vuole fare, e parlare delle scritture, specialmente dell'Apocalisse, che è tutto scritto, e che questa piccola guerra è solo l'inizio di ciò che la Russia farà. Non so se è giusto o sbagliato parlare di ciò che avverrà, del crollo, delle guerre, e come ovvio sono presa per pazza, ma altronde a Gesù hanno fatto uguale. E queste scritture mi risuonano dopo. Quelle che hanno fatto a lui lo faranno anche a me. Se hanno dato del pazzo a Gesù, non vedo perché non dovrebbero dirlo a me. Correggetemi se sto sbagliando qualcosa, che Dio vi benedica.
No.
Anche a te, Rosanna, grazie.
No, sbaglia mica.
Quindi è giusto parlare alle persone che incontra su quello che sta succedendo e delle profezie, quello che dicono loro, chiede lei.
Sì, è giusto. È giusto, però non dare per le porci, mi raccomando.
E un'altra cosa volevo chiederti, per chi non capisce le profezie ancora, cosa vuol dire Rosanna quando dice che la Russia sta preparando il terreno? Per cosa?
Beh, ditemi Dio, Rosanna, gloria a Dio, e credo che quello che succede in Ucraina, adesso vediamo di analizzare con calma, con molta calma, quello che succede in Ucraina, bisogna dire, che non è niente a confronto con quello che la Bibbia dice che sta arrivando. Cioè, chi si lamenta di quello che succede in Ucraina, si prepari a quello che succederà quando viene l'Anticristo. Allora questo qui non avrà paura di fare guerre atomiche, perché avrà la scaltrezza satanica, lui sa come e quando. Quindi se l'anticristo dovesse sorgere adesso, la prima cosa che farebbe sarebbe di fermare la guerra in Ucraina. La fermerebbe subito. Andrebbe da Putin, Putin abbiamo già fatto abbastanza chiasso qui. Ci stiamo attirando troppa cattiva pubblicità. Pace, pace, se veniamo, andiamo nel nome della pace. Io credo che l'anticristo fermerebbe la guerra, perché farà così. E poi ne inizierà 100, d'accordo, ma all'inizio, fino a che prende potere, lui è pace, pace. Quindi fermo restando però che fermerebbe la guerra a favore di Putin e della Russia, non dell'America. Perché?
È perché abbiamo studiato le profezie che l'anticristo è dalla parte di Magog che alla fine vincerà l'America.
Quindi sì, fermerebbe Putin, suppongo io, perché non è che puoi farti amicizia, già l'hanno riempito di sanzioni, la povera Russia, qua ormai il rublo non è che vale molto, stanno bruciando i yacht dei miliardari russi in giro per i porti, quindi l'anticristo direbbe no, 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 pace, pace. Guarda, c'è una scrittura della Diodati lì, leggo sulla Diodati, Daniele 11 e 21.
Sì, Daniele 11:21. Al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non sarà conferita la dignità reale. Verrà pacificamente, ma si impadronirà del regno con intrighi.
Verrà come?
Pacificamente.
Daniele 11 e 21. E si impadronirà del regno. Il regno sta parlando del regno mondiale qui, attenzione, non è il regno dell'Ucraina. Si impadronirà del mondo con intrighi, il famoso nuovo ordine mondiale che si parla. Okay. Però prima doveva vincere cosa? La concorrenza. Il nuovo ordine mondiale basato a New York,
Sì. In
affinché possa stabilire quello basato dove?
Russia-Cina.
Mosca e Pechino, Russia-Cina.
Allora tu dici che la Russia sta preparando il terreno per l'anticristo che verrà?
Senza saperlo.
Ah, senza
Ma
saperlo, sì.
anche l'America sta facendo lo
Ah,
stesso. Solo che,
so che non
siccome
lo sanno.
perché non hanno chiesto il tuo corso profetico che mandi
Ma cosa
gratuitamente,
aspettano?
capito? Se Putin e Biden chiedessero ad Angela di mandarci il nostro corso profetico,
È giusto.
non farebbero quello che fanno, ma
Sì.
si precipiterebbero alla prima chiesa nella zona a ricevere Gesù.
Amen.
Non avverrà,
Intelligente scelta, sì.
non succederà.
Allora, una domanda.
Quindi qua, prima di tutto, fammi dire, Daniele 11:21 dice che verrà pacificamente. Questa è la Bibbia di Diodati. Molte altre Bibbie non dicono pacificamente, dicono una parola simile. Però se tu vai all'ebraico biblico, la parola pacifico si dice shalva, che si pronuncia sheva. Come lo so?
Non lo so.
Ho controllato sulla pronuncia Google dell'ebreo. Dico, organizzato io sono, eh? Ho guardato anche, si dice Sheva. Io ho sempre pronunciato Shalva, invece Sheva. Allora, questa parola Sheva vuol dire pacificamente, quindi cos'è che, perché sto approfondendo? Perché Daniele 11:21 dice l'anticristo sorgerà e verrà Sheva, verrà pacificamente. Quindi non verrà come Putin? Questa è un'altra dimostrazione che non è Putin. Che Putin gira rigira, ha evitato un sacco di guerre, però non tutte.
E quella è la mia prossima domanda. È Putin l'anticristo?
Ecco, allora la prossima risposta è no.
Perché molti fratelli hanno scritto, ma con questa guerra possiamo dire adesso che Putin è veramente l'anticristo?
Adesso puoi dire veramente che non lo è.
Ho visto anche una copertina di un giornale con la foto di Putin, era scritto Putin è il diavolo.
No, beh, no, questo sono affaccesso tra lui e Dio, non lo so, questo qua. So che va in giro con le candeline ortodosse davanti ai quadri ortodossi, e fa, eccetera, fa il segno della croce ortodossa,
Sì, ma quella non
però
significa
lui
niente.
è un politico, anche Hitler andava
Eh
in
sì.
chiesa, e lui era cattolico, Hitler nominalmente, ma neanche nominalmente.
Quindi dici che Putin non è l'anticristo?
Assolutamente no. Cioè, perlomeno quello che penso io, poi ognuno penserà come vuole.
Un'altra domanda, diversi fratelli hanno scritto anche stamattina, Aleandra ha detto, ma allora può essere Zelensky l'anticristo?
Ma
Perché adesso tutti, everybody likes him.
no, questo qui non ha neanche mezza chance, questo qua.
E perché
Ma
no?
perché è tutto fumo e niente arrosto? Perché è tutto pieno di odio, L'anticristo verrà con un finto amore, con la pace, tutti, piacerà a tutti. Sai quando è sotto Tony Blair, quando questi qui, no? Ti ricordo Tony Blair in inglese, quando è un sorriso di Hollywood, come sai Trudeau in Canada.
Sì.
È un tipo così, tutto sorrisi e poi ti si lura sotto sotto. D'accordo?
Sì, un'altra citazione dal messaggio di Rossanna dice: questa piccola guerra è solo l'inizio di ciò che la Russia farà. Allora, in che modo è collegata questa guerra in Ucraina con il tempo della fine, le profezie?
Beh, è certo collegata perché essendo la Russia accerchiata dalla NATO, che è lo stesso come dire che l'America, dai Balti c'è la Romania, cioè quando dici NATO dici America, va bene, perché la NATO non conta niente senza l'America, è tutta l'America, è un po' come parte di Varsavia, è tutta la Russia. Allora, sì, questo che succede in Ucraina è collegato all'anticristo e al tempo della fine. Perché diciamo, l'Ucraina è attualmente, come dicevo prima, l'ultimo corridoio che rimane alla Russia. Se ci fosse una grande guerra con l'Europa e l'America da parte della Russia, e la profezia dicono che ci sarà. Quindi affinché Putin possa far passare i suoi carri armati verso il centro Europa, deve passare per forza dall'Ucraina, perché tutte le altre nazioni dei Baltici, ci sono tre nazioni baltici, Polonia, fino giù, fino alla Romania, sono tutti, tutta NATO, tutti i missili americani piazzati lì, no? E non è che li fanno, la NATO non lo fanno passare,
Except Belarus.
può solo passare dalla Bielorussia, sì, poi c'è la Polonia, rimane invece con l'Ucraina, va direttamente non è collegata alla Germania, l'Ucraina, comunque puoi
Non
guardare
credo,
lì, insomma bisogno di uscire dall'accerchiamento. Quindi cioè, sì, solo la Bielorussia e solo l'Ucraina non è che c'è molto.
no.
C'è lì la cartina? No,
Adesso l'apro, ma no, non credo che è collegata. Belarus, Polonia, no, no. Slovacchia, Poland, Belarus.
quindi dall'Ucraina dov'è che va direttamente? Va in Polonia, in Romania, poi qui cosa c'è? La Cecoslovacchia?
Slovacchia.
Cecoslovacchia. Insomma, comunque, se gli tolgono anche l'Ucraina, Putin rimane bloccato in Russia, non può andare da nessun posto. Cioè, vabbè, c'è Bielorussia, vabbè, non è molto. Quindi praticamente, appunto, l'America punterà, ha già puntato a neutralizzare Bielorussia, l'America. Ha cercato quei moti, le rivoluzioni, le rivolte di pochi mesi fa, e che Lukashenko, il presidente della Bielorussia, ha messo pugno di ferro, legge marziale, ha proibito ogni manifestazione, ha imprigionato chi manifestava, i leader almeno. Però la CIA ci ha cercato di buttare giù anche Lukashenko. E poi rimaneva solo la Russia. Quindi la Russia dice: se qui non mi sveglio, se qui non mandi i carri armati in Ucraina, questi sono pazzi questi. Sono pazzi completi. E stanno cercando di fare lo stesso in Russia attraverso Navalny. Navalny è un altro fantoccio della CIA, è uno che viveva in America, Navalny, quindi l'hanno mandato dall'America in russo a fare manifestazioni, allora, cioè, adesso Putin l'ha messo in prigione, basta. E questo è un modo di fare di dittatori, mica Putin è un cristiano, no? Perlomeno non dai fatti. Quindi questa è proprio politica cruda. Quindi se ci fosse un'altra guerra, è nei guai se non rimane almeno la Bielorussia e almeno l'Ucraina. Quindi Putin è stato obbligato ad attaccare l'Ucraina, lo hanno obbligato praticamente. Putin ha annunciato in TV che la CIA, dopo aver organizzato il colpo di Stato a Maidan in Kiev, e come dicevo prima, stava organizzando un grande riarmo in Ucraina in funzione antirussa. Quindi rendendo l'Ucraina altamente preparata a combattere la Russia se necessario in una guerra lunga contro la Russia, perché l'Ucraina sarebbe stata armatissima. E poi, come ti ho detto, l'Ucraina voleva diventare una potenza nucleare. Questa è
Sì,
un'informazione ai
sì, sì.
servizi segreti russi. Quindi se Putin avesse aspettato non avrebbe potuto entrare in Ucraina come ha fatto così facilmente adesso, ma avrebbe trovato una resistenza fortissima. Capito? Quindi grandi, grandi, grandi guai. Putin ha bisogno di risolvere questo problema ucraina deve risolverlo immediatamente, non è che può aspettare molto, che anche in Russia cominciano a lamentarsi, che hanno dei parenti in Ucraina, e sicuramente lui hanno già arrestato diverse migliaia in Russia che protestavano, non è che può andare avanti molto, e tra l'altro Putin è lì che dice cozza, ha fatto scintille contro i capi dei servizi segreti lì, capito?
Sì.
Quindi ci sono cose...
Sì, c'è la notizia di Fox News che dice Russian authorities arrest over 8,000 people over anti-war protests.
Ah, ecco. Le autorità russe hanno arrestato 8,000 persone in manifestazione contro la guerra. Quindi Putin non è che può andare troppo per le lunghe. Mm-hmm. Va bene?
Sì, giusto. E un'altra domanda volevo chiederti. Ci sono persone come Donald Trump, per esempio, che dicono che Putin è un genio.
Allora... E adesso è nei guai per averlo detto. Lo accusano, il suo stesso partito repubblicano dice non c'è posto per quelli che difendono Putin.
Allora, tu come vedi che le abilità politiche e militari di Putin hanno a che fare con le profezie?
Ma secondo me Trump ha visto giusto. Ha visto giusto Putin, è veramente senz'altro un super scaltro. E quello che vedo io in lui è un'abilità che sarà tutta propria e caratteristica sarà. E senz'altro maggiorata però dell'anticristo che viene, lo vediamo in Apocalisse 11:21, Daniele 8:23, vediamo la scaltrezza, l'abilità dell'anticristo, riferimenti di Daniele 11:21, ripeto, e Daniele 8:23, qui mostra quanto è scaltro l'anticristo. Va bene così o dobbiamo leggerle?
Mm-hmm. No, va bene così. Sì, volevo chiedere come e quando finirà questo conflitto in Ucraina.
Cioè io,
come
non,
finirà?
Io non è che ho queste informazioni, non è che ce le ho esattamente, posso darti la mia opinione.
Sì, stiamo cercando comunque di trovare risposte bibliche dalle profezie, quindi come finirà questo conflitto?
Io posso darti le profezie, però poi se le guerre cambiano di giorno in giorno.
Sì.
Andando con le profezie, alla fine dovrà necessariamente, l'Ucraina necessariamente dovrà finire sotto controllo russo, quindi... E questo lo dicono le profezie, perché prenderà l'Europa questo qua, quindi l'Ucraina farà una brutta fine, cioè i politici, il popolo ucraino è gente dolcissima, io ricordo eravamo in Romania, ho evangelizzato pecorelle ucraine, tu Dora conoscevi tu Marianna, no? Che era,
sì, sì.
Lei era ucraina,
sì.
Che lei mi traduceva in russo, che c'erano delle pecore russe, e allora... Chi mi traduceva in rumeno, lei traduceva in russo, insomma, c'era...
Sì, sono dolci.
Quindi andando con le profezie, alla fine dovrà per forza diventare sotto la Russia l'Ucraina. Ma secondo me, diciamo, li vinceranno con le buone, non so, a meno che la CIA veramente non riesce ad armarlo come vorrebbe. Infatti l'America sta mandando... più non posso, armamenti, adesso ha cominciato anche l'Inghilterra, adesso ha cominciato anche la Germania, insomma c'è mezza Europa che manda armamenti all'Ucraina adesso, no? Mm-hmm. Però loro sono già lì, sono già entrati, quindi è troppo tardi per la NATO di armare troppo l'Ucraina.
Però dici che secondo le profezie l'Ucraina seguirà l'anticristo, però volentieri, non con le bombe, come anche l'Europa?
No, io credo che l'anticristo vincerà l'Europa con le buone. Prima faranno un paio di guerre, mm-hmm. Prima ci saranno delle guerre, poi si sposteranno dalla sua parte, comunque non necessariamente adesso subito, la Russia non prenderà l'Ucraina, la prenderà dopo, perché adesso è troppo la superiorità dell'America e Putin non ha molta chance adesso di vincere l'America e l'Europa insieme. Va bene, quindi Putin è già azzoppato con le sanzioni, perché infatti se non fosse per la Cina la Russia dovrebbe capitolare come il patto di Varsavia sovietico dovete fare. Non succederà perché, cioè, capito, nella scacchiera Putin si è messo d'accordo con la Cina, hanno fatto anche un patto militare. Adesso la Cina fa buon viso all'Occidente, cattivo gioco, però sempre rimane con la Russia. Quindi la Cina si tiene equidistante, ma però dalla parte della Russia. Quindi da una parte dice la Cina, infatti ha annunciato, ha detto loro sono contro a invadere le nazioni. Mm-hmm. Sono contro invadere le nazioni. Però Putin c'ha ragione, ha detto così, ha detto. Quindi la Cina è sempre filoni, questi qua. Cioè loro, quando loro programmano di invadere Taiwan, ma per loro non è invadere una nazione, è riprendersi la loro regione. Infatti è quello che Putin sta facendo con Donbass, no? E allora praticamente anche il defunto patto di Varsavia, non sarà niente paragonato al potere, cioè geopolitico, no? Il potere che la Russia conquisterà, non adesso subito, ma non appena sorgerà l'anticristo e prenderà controllo della Russia, che nella profezia, come si chiama? Magog.
Magog, sì.
Quindi il dragone del tempo della fine, nella Bibbia, la Bibbia ci dà il colore della politica che conquisterà il mondo. E il diavolo, dragone del tempo della fine, che è di colore rosso, che è stato il colore del comunismo russo, quindi rosso russo, per 70 anni. Lo vediamo anche nelle profezie. Se andare a Apocalisse 12, ti do qualche scrittura. Ecco,
Sì,
ce
andiamo.
l'hai, Apocalisse 12, vai lì.
Sì.
Verso 3.
Apocalisse 12:3. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Apocalisse 12:3.
Ecco, questo è il dragone rosso, il dragone del diavolo, il rosso è il colore del tempo della fine, del potere politico del diavolo, il tempo della fine, socialismo, comunismo, 7 teste, 7 imperi mondiali, 10 corna sono le 10 nazioni europee che si metteranno dalla parte della Russia e sulle 10 corna 10 diademi perché saranno 10 nazioni indipendenti che si uniranno. Apocalisse 17?
Apocalisse 17,
Verso 3.
3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto.
Quindi vuol dire rosso un po' scurato, quindi pe dittatura peggiore dello stalinismo, peggio del
Ah.
rosso.
Piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. Apocalisse 17, 3.
Capito?
Quindi scarlatto è un comunismo ancora più duro?
Sì, scarlato è un scarlato. Questo, vedi questo qua, questo è
Questo è
scarlato.
rosso.
Sì, il rosso è un po' scuro. Anche, vedi questo qua, così
Ah,
qua.
sì.
Vedi questo qui, abbiamo dei guanti per la
Cioè, un po'
stufa a legna.
mischiato con nero.
Apocalisse 12 è rosso. E Apocalisse 17 diventa scarlato. Perché 12 è un po' il tempo della fine. Il 17, Apocalisse 17, è proprio il finale, il tempo della fine. Quando la bestia viene distrutta. Quindi è il rosso dittatura stalinista, per così dire, diventa scarlatta, quindi più diabolica ancora. Infatti Gesù ha detto, Matteo 24, 22, ci sarà tribolazione come mai, mai successo prima. E allora io, per questo che sono convinto che il potere politico col quale l'anticristo conquisterà il mondo sarà il colore che l'anticristo userà, il colore politico che l'anticristo userà per prendere il mondo, sarà lo stesso colore del rosso scarlatto del dragone diavolo. Quindi, traduzione, tradotto, socialismo e comunismo. Ora, le stragi dello stalinismo e maoismo, anticristo, ci danno un'idea di come sarà. Vai a Matteo 24.
Sì.
Devi leggere 21 e 22, che lì proprio spacca proprio la situazione.
Matteo 24, 21 e 22.
Questa è la situazione quando l'anticristo prende il potere. Attenzione.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22.
Ci siamo? Quindi questo è il colore scarlatto, è la grande tribolazione.
Sì. Allora, dicevi che l'anticristo verrà da Magog e fra poco, non manca molto.
Secondo me, che la Bibbia non dà la data. Lo
Allora tu
sapremo
credi?
quando costruiscono il Tempio.
Ma significa che dopo l'Ucraina credi che la Russia cercherà di impossessarsi di altri territori ancora o sarà pace?
Ma certamente io credo che vi sarà pace dopo di questo dell'Ucraina. Mi aspetto un po' di pace. Mi posso sbagliare? Può darsi che scoppi una guerra atomica. Non lo credo. Credo che vi sarà una pace. Quindi non vedo nelle profezie grandi guerre prima che si presenti l'Anticristo. Quindi sono convintissimo che non sarà una guerra atomica questa, perché nonostante i pazzi a piede libero parlano di quello, in realtà la gente, c'è ancora un po' di gente che sta nella zucca che dice no, perché questo matto vuole chiudere lo spazio aereo, e tutta la NATO, tutti gli altri hanno detto no, gli alleati hanno detto che non, come chiudere lo spazio aereo? Cioè, questo significa che deve sparare gli aerei russi. Ma scusa, se fai così è guerra nucleare. Perché sì, noi convenzionalmente possiamo anche vincere la Russia. Sarà, insomma, è una battaglia non indifferente, sarà una piccola Armageddon, ma alla fine la Russia dovrebbe perdere l'America e la NATO messe insieme. Però allora cosa fa la Russia? La Russia ha già detto, ricordatevi che abbiamo messo il sistema nucleare in allerta. Cosa significa? Pronti, cioè non vi azzardate a cercare di fare in Russia quello che avete fatto in Iraq, in Afghanistan, qui non passa. Quindi allora si sono fermati, quindi per questo dico, siamo relativamente sicuri che non ci sarà guerra atomica. Vi sarà pace dopo questo tafferuglio in Ucraina, e non credo che Putin voglia ripetere lo scherzetto che ha fatto in Ucraina con altre nazioni. Poi non ci sono russi che si lamentano nelle altre nazioni, solo in Ucraina, ma ci saranno anche, ma io non lo so. Quindi Putin si dovrà calmare anche per la batosta delle sanzioni. Io credo che dopo che Putin ha messo l'Ucraina sotto controllo e, come si dice, finlandizzato, neutralizzato l'Ucraina, sarà tranquillo. E aspettare che giunga il leader in capo. Chi è il leader in capo? Gog, l'anticristo, va bene? Quindi mi aspetto un piccolo periodo di pace, va bene?
Grazie,
anche perché
Gesù.
Il Signore alterna sempre l'opera del diavolo con i suoi periodi di pace, mm-hmm, e vi mette un limite alle persecuzioni, alle guerre. E questo anche per permettere al popolo di Dio che il suo popolo abbia un sollievo dalle finestrelle di fuga, spostarsi, eccetera, se no non possiamo più operare, no? Abbiamo visto questo principio, questa piccola regola, anche durante le 10 terribili persecuzioni storiche e tribolazioni che l'impero romano ha scatenato contro la Chiesa per 250 anni. Ci furono 10 persecuzioni romane terribili, però furono alternate di periodo di pace.
Così che i cristiani potevano muoversi.
Così che i cristiani potessero uscire dai rifugi provvisori e spostarsi in un'altra nazione.
Sì.
Quindi Dio manterrà questo principio, secondo me, anche durante i 42 mesi di tribolazione. Perché in quel caso lì il sollievo arriverà dai 144.000 eletti, tra i quali, chi lo sa, Angela, ci potranno essere anche qualcuno dei nostri più arzilli fratelli e sorelle.
Alcuni sono arzilli, è vero, sì.
Atti 2 ti do una scrittura che parla, perché qualcuno dei nostri fratelli e di qualunque altra chiesa, per l'amor di Dio, di Dio sceglierà, selezionerà i 144.000, quindi fratelli che la gara è aperta, la gara della fedeltà. Atti 2 ce l'hai, verso 17.
Atti 2, 17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2, 17.
Va bene, i vostri figli e figlie, maschi e femmine, profetizzeranno. Pastore di chiesa, facciamo attenzione, non imbavagliamo le dolci sorelle che possono profetizzare come noi, meglio di noi. Ora, io vedo che dopo questa invasione in Ucraina vi sarà pace, una pace martoriata, ma pace. Ma una cosa sicura è che questa pace sarà falsa. Sarà sull'esempio del tipo di pace che l'anticristo farà con l'America. Daniele 11, Angela, lì vediamo il cosiddetto re del sud, che il sud che nelle profezie sarebbe l'America e Israele, abbiamo studiato nel corso biblico, ok?
Sì.
E mentre l'anticristo venendo da Magog, cioè Russia, cioè il nord, d'accordo, Russia nord di Israele, viene chiamato re del nord in Daniele 11. E questo lo abbiamo spiegato con varie scritture nel nostro corso biblico, quindi è già tutto spiegato lì, non devo andare a ripassare tutto. Mi
Sì,
leggi il
sì, sì.
27?
Sì. Daniele 11, 27. Quei due re non penseranno che a farsi del male e seduti alla stessa tavola si diranno delle menzogne, ma ciò non riuscirà perché la fine non verrà che al tempo fissato. Daniele 11, 27.
Cioè un po' Biden e Putin, no? Seduti a tavola a dirsi bugie e menzogne, sorrisi sopra, con le pistole sotto il tavolo cariche e dita sul brilletto, li vedo. Il presidente americano, quello russo, lì. E poi, dopo le bugie, cosa vengono dopo le bugie, le false promesse? Vengono le guerre, riprenderanno le guerre.
Sì.
Va bene? C'è Dora che alza la mano.
Giuseppino chiede, dice in Daniele 11, 22, c'è descritta la prima guerra dell'Anticristo. Adesso la NATO sta rafforzando, mandando armi, uomini nei Balcani. Pensi che così si sta formando quell'esercito che si userà nella prima guerra dell'Anticristo di Daniele 11, 22?
Ma io direi che l'esercito è già più che rafforzato, sarebbe la NATO.
Adesso si stanno rafforzando di più, dice Giuseppino, perché stanno mandando uomini, armi.
Ma bisogna vedere se la Russia li fa entrare queste armi. Perché adesso la Russia controlla tutto. Ha preso controllo gli aeroporti, ha preso controllo
No, ma dice nei
i
Balcani.
punti. Sta parlando dall'Ucraina, Giuseppino.
Nei Balcani.
Ah,
Nei
nei
Balcani.
Balcani.
Sì, nei
Ah,
Balcani.
sì.
Quindi sta inviando più militari e armi nei Balcani. Per questo dice si stanno rafforzando intorno alla Russia.
Sì, perché le profezie dicono, sì, si stanno rafforzando, sì, certamente che saranno usate contro l'anticristo, certo, ci saranno due guerre a fare l'anticristo contro l'Europa e l'America insieme, solo due. Poi adesso magari diamo anche un'occhiata. Infatti abbiamo visto che per la prima volta da 75 anni, dalla fine della fine dalla Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta in 75 anni la Germania ha cambiato politica e ha deciso di riarmarsi. E questo manda brividi sulla schiena a diverse nazioni. La Francia sta cominciando a lamentarsi. L'America non è troppo convinta. Perché Scholz, che non è Merkel, potrebbe essere più radicale questo, il nuovo cancelliere, Scholz, hanno approvato lo stanziamento di, quant'è che ha detto? 2 miliardi di dollari per armamenti. Mi pare che 2 miliardi, se non di più. Vogliono far salire il 2% del bilancio nazionale, che è tanto. Per armamenti, la Germania ha deciso di riarmarsi. Fino adesso la Germania non ha avuto un esercito più potente dell'Italia, però adesso vogliono riarmarsi. Hanno capito che l'America fa solo i suoi interessi. L'abbiamo visto con Trump, lo vediamo con Biden. Va bene?
Sì, tu credi, come dicono alcuni, tu credi che questa guerra in Ucraina provocherà una crisi finanziaria e poi seguita dall'ascesa dell'Anticristo?
Guarda, sappiamo una cosa, che il diavolo sta preparando l'entrata del suo anticristo, questo è sicuro. Crediamo che sarà presto, la data non l'abbiamo. E che questo anticristo sarà la guida della Russia Magog, no? E siccome con le sole sanzioni l'Occidente può vincere la guerra a livello finanziario contro la Russia e Cina, mi aspetto che presto il diavolo faccia crollare le finanze mondiali, così che quando l'anticristo appare e comincia la sua belligeranza contro l'America e chi l'America segue, ecco che questi così non potranno usare sanzioni contro il blocco orientale. L'anticristo avrà le mani libere. Cioè, il punto è, ripeto, il crollo delle finanze mondiali. Quindi mi aspetto che il diavolo faccia crollare le finanze mondiali, per azzoppare l'America e l'Occidente, perché altrimenti il suo pupillo, la Russia, da dove sorgerà il suo figlio del male, l'anticristo, non può far niente. Cioè il diavolo non può permettersi che la Russia perda. Il diavolo può far crollare le finanze mondiali, e mi aspetto che questo arriverà presto, come, perché attualmente solamente con le sanzioni l'America vince. L'America e l'Europa vincono con le sole sanzioni. Deve succedere qualcosa, se la Russia deve vincere, qualcosa deve succedere. E quello che può succedere, ripeto, non ho date, ok? Perché poi la gente si lamenta. Mi scrivono e dicono, ma te Giuseppe, hanno invaso, tu dicevi di no, ma sì e no, dipende dal punto di vista. Comunque, sta solo difendendo il Donbass ufficialmente e neutralizzando le forze armate, punto. Non sta invadendo le città come americani hanno fatto in Iraq e in Afghanistan. Quindi per me non è invasione, è difesa del Donbass. Quindi poi i fratelli scrivono e vogliono sapere, però io vi dico questo. Se va avanti così, sì, saranno un po' freddi, però tieni presente che siamo a marzo, l'Europa esce dall'inverno.
Sì, sì, sì.
Quindi possono stringere i denti. Mm-hmm. Non dico le zone Bolzano, Trentino, Trento, sì. Non dico Trentino e Bolzano, ragazzi, procuratevi legna e stufa legna.
Ma anche Germania.
Germania, però arriva aprile, mm-hmm. Comincia a piovere, la pioggia si porta via un po' di freddo, no?
Sì.
Insomma, c'è ancora un... Quanto ne abbiamo oggi? 5?
5 di marzo.
Ecco, 5 di marzo, 5 aprile, insomma c'è ancora un mese e mezzo. Poi si può stare anche...
Poi non serve più il gas della Russia?
No, serve, però no, cioè, se questo fosse successo a dicembre, allora sarebbe stato serio. Quindi è un po'... Cioè, cosa voglio dire? Che già solamente con le sanzioni gli occidentali vincono. Se le massaie e i cuochi non si lamentano troppo, dico, il gas costa troppo, vedremo anche quello. E poi c'è il fattore che il diavolo è dalla parte della Russia, no? Cioè, da lì che esce l'anticristo. Il diavolo non può permettersi che la Russia perda. Potrà perdere una battaglia, potrà perdere le sanzioni, ma non può perdere la guerra. Cioè, in nessun caso io mi aspetto, e questo lo dico forte, lo dico quasi in modo infallibile, la Russia non può perdere, perché la Bibbia dice che dalla Russia Magog esce l'anticristo. Come fa a perdere la Russia? Non può. O la Russia vince alla grande e quattro sganassoni all'America, oppure può perdere una battaglia, non la guerra. Comunque la NATO, l'America, l'Inghilterra, che i belligeranti lì sono America e Inghilterra, hanno detto in nessun caso noi manderemo soldati. E allora cosa ha fatto dopo Biden, grazie Putin, cosa ha detto? Grazie Biden, l'informazione che mi serviva, invasione. È pistola completa questo qua, no? Almeno stava zitto, infatti in America ha criticato anche per quello. Ma ti può stare, puoi tornare al tuo ospizio e stai un po' zitto per cortesia. Tu e la tua Kamala Harris, quella è un'altra stravolta. Comunque, questo succede quando i media e il Pentagono e il nuovo ordine mondiale delle tenebre eleggono dei fantocci che li manovrano coi fili come vuoi, però sai, i manovri coi fili poi ogni tanto sono anche da soli e parlano questi qua. Così è la storia.
Allora, dicevi che l'America vorrebbe far crollare l'economia di tutto il mondo solo per poter far crollare l'economia della Russia?
Sì, questo sta tentando di farlo, però il diavolo non vuole, capito? Non è nei piani del diavolo che questo avvenga.
Non è?
No, perché come tu dici, l'America vorrebbe far crollare l'economia russa.
Sì.
Non è il piano del diavolo.
Ma perché no?
Perché il diavolo è dalla parte della Russia.
Ma il diavolo è dalla parte dell'America anche?
No, il diavolo distrugge l'America, Babilonia, la prostituta.
Ma neanche Dio è dalla parte dell'America. Allora chi è dalla parte dell'America?
Calma, Dio in questo caso ha già messo le profezie e sappiamo dov'è Dio.
Da nessuna
Dio,
parte?
Dio non è dalla parte di nessuno, però Dio vuole distruggere Babilonia prima e l'anticristo dopo, Armageddon.
Ok, quindi il diavolo sta usando l'America?
Si è stancato.
Si è stancato.
Sì, sono 6.000 anni che se la porta sul groppone, la donna d'Apocalisse 17, e si è stancato. E dice, basta, non mi servi più, adesso io ti bombardo con le atomiche. Questo è tipico del diavolo, usa e getta, no? Come si dice all'America? Usa e getta. Il diavolo la usa e la getta. Cioè, quando non gli serve più, la Babilonia è una creazione del diavolo, è logico. Però come, tipicamente il diavolo quando usa, poi la distrugge. Perché è il diavolo. Cioè, il diavolo distruggerà, ma non perché vuole distruggerlo, perché Dio gli dice di distruggerlo. Vai in Apocalisse e lo troviamo lì.
Sì, Apocalisse dove?
Apocalisse, ma credo verso il 12, della distruzione di Babilonia, quando il diavolo distrugge Babilonia. Allora, si è arrivata a 12.
Apocalisse 17.
12.
12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Ecco, andiamo al 16. Questi 10 corna sono 10 nazioni europee, va bene, che si uniranno e daranno potere. Ecco, leggi anche il verso 17-16.
Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco.
Okay, abbiamo spiegato che questo qua è un attacco atomico di sorpresa da parte della Russia, Magog, l'anticristo, e le 10 corna che si uniranno a lui. Quindi la scacchiera del finale mondiale sarà un po' capovolta di adesso, non è più l'America e l'Europa contro la Russia, ma sarà la Russia e l'Europa, le 10, a distruggere l'America. 17.
Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute.
Quindi sorgerà, ma tu devi ripetere la riferimento.
Apocalisse 17, 16 e 17.
Grazie. Quindi sorgerà l'anticristo, va bene, porterà la pace finta e tutti gli batteranno le mani. Quando acquisterà abbastanza potere, farà due guerre contro l'America e le vincerà. Mm-hmm. Però la terza succede, poi magari lo guardiamo. La terza però, l'Europa cambia volta gabbana, un po' come l'Italia, seconda guerra mondiale, e l'Europa si schiera col nemico dell'America, la Russia, va bene. Ci siamo, quindi il maligno farà crollare il sistema bancario mondiale, ma non crollerà per motivi finanziari, perché è già crollato per quello. Ma perché questa creazione, sistema bancario, che è la sua, del diavolo, ora viene usata contro di lui, contro il diavolo, capisci? Il diavolo ha creato il sistema finanziario, ma il sistema finanziario, sanzioni contro la Russia, sono usate contro il diavolo. Il diavolo non è contento. Dice, come? L'ho creato io, lo usate contro di me? Quindi adesso stanno usando le sanzioni contro la Russia, il blocco d'Oriente. Per adesso solo la Russia, ma poi la Russia si unirà con la Cina, adesso non ancora. Comunque, anche se l'America e il suo blocco vincessero, e questa tornata, questo giro di questo gioco contro la Russia sulla Ucraina, però la Magog dalla Bibbia, alla fine, dopo molte guerre e anche grandi, Gog e Magog conquisteranno il mondo. Insomma, da che parte sta Dio? Questa è la domanda che bisogna fare qui. Beh, il regno di Dio non è di questo mondo. Lui non è con nessun bellicista, va bene, Dio. Non certo con l'America, che è la più guerra fondaia di tutti. Amen. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Domande
sì.
Su questo, è chiaro?
Chiaro.
Okay. Quindi il diavolo sta difendendo la Russia, il diavolo è contro le sanzioni. Le sanzioni praticamente dall'America sono contro il diavolo. Abbiamo capito che l'anticristo viene dalla Russia. Sanzioni contro la Russia sono contro il diavolo. Il diavolo non gli piace. Allora, l'Occidente riesce a fare sanzioni contro la Russia che danno fastidio al diavolo. Perché riesce a farle? Perché c'ha in mano le finanze mondiali. E allora cosa farà? Cosa dovrebbe fare il diavolo presto? Far crollare le finanze mondiali. Così che la Russia ha le mani libere e non più con la spada di Damocle delle sanzioni. Perché adesso il rublo vale zero, e cosa mangiano questi qua? Ci siamo?
Sì, voglio chiederti una domanda da parte di Rosanna e anche da Wanda. più o meno la stessa domanda. Rosanna dice: è possibile che per creare l'ordine mondiale hanno bisogno di eliminare Putin politicamente per poter poi inserire un nuovo presidente che sarà l'anticristo?
Okay.
E Wanda dice: per caso a questi signori globalisti Putin è di intralcio ai loro piani? Mi spiego, queste elite globaliste vogliono mettere un loro fantoccio, magari per farne il leader mondiale. Non ci stanno riuscendo per l'opposizione di Putin. E dunque, secondo loro, Putin stesso va combattuto e rimosso? Ma la cosa che non mi torna è: se fanno odiare Putin e spingono le masse verso la NATO e l'Occidente, come fanno ad adempiersi le scritture delle 10 nazioni che appoggiano l'anticristo?
Che ripeto l'ultima parte, se fanno odiare Putin?
Se fanno odiare Putin e spingono le masse verso la NATO, verso l'Occidente, come fanno ad adempiersi le scritture delle 10 nazioni che appoggiano l'anticristo, cioè la Russia?
No, è giusto, domande intelligenti, però... Vedete, come abbiamo già studiato le prime due delle cinque guerre, ho detto, le prime due delle cinque guerre che l'anticristo combatterà, cioè per raggiungere il potere mondiale, gli servono cinque guerre profetizzate in Daniele 11, d'accordo? Lì sono registrate cinque guerre. Allora, le prime due di queste cinque guerre, l'Europa sarà schierata e combatterà contro l'anticristo. L'Europa combatte contro la Russia. E contro l'anticristo che sarà qui, va bene, sarà qui di persona, pronto a firmare il patto, non l'ha ancora firmato, per adesso vedremo la cronologia.
Quindi è giusto che le nazioni per adesso appoggiano la NATO e l'Occidente, questo
no,
è biblico.
No, non dire giusto.
Non è giusto, ma è biblico.
Qui diciamo. Giusto non c'è niente.
No, non
guarda.
Giusto, però è profetico.
È logico, vuoi dire.
No, è profetico, è scritto.
È profetico.
Ok.
Certo, cioè perché,
no,
ancora,
non è giusto, no.
Perché ancora l'Europa è dalla parte il re del sud, da parte dell'America,
sì, sì.
Parte di Babilonia.
Sì.
Oh.
E dice che per le prime due guerre sarà uguale?
Fino alle prime due guerre lo vediamo adesso, lo leggeremo nelle profezie, ok? Non è che sto sparando,
sì.
Sto dando sparate, un po' di pazienza, fratelli. Prime due guerre l'Europa combatte a fianco dell'America contro l'anticristo. Schierata contro l'anticristo durante detto periodo, non credo che i 10 si saranno ancora uniti. Ci sarà ancora l'Europa dei 27, ci sarà ancora la NATO dei 30. La NATO sono 30, l'Europa è 27. E allora, queste prime due guerre, la NATO rimane, o quello che rimane della NATO, non lo so, perché la NATO sta crollando comunque. E allora, i 10 in queste due prime guerre non sono uniti ancora, anche se la struttura c'è. Però saranno probabilmente ancora con la NATO, lo vediamo da Daniele 11. Vogliamo leggerlo?
Sì.
Andiamo alla profezia.
Sì.
11, dal 21 al 26, lo leggiamo o tiriamo diritti? Che facciamo?
Lo leggiamo.
Vabbè, leggiamo.
Daniele 11, ecco, 21.
21 al 26, cos'è che stiamo cercando di capire qua? Qui adesso entreremo nel vivo delle prime due guerre dell'anticristo.
Mm-hmm.
21, lui entra in scena, il grande pacificatore. Vai.
Daniele 11, 21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Quindi, pacificamente, qui dice senza rumore, la Diodati dice pacificamente. Però si impadronirà del regno mondiale a forza di intrighi, cioè un ordine mondiale che fa sottobanco e sta facendo le scarpe a tutti.
Mm-hmm.
Ok, allora, e vuoi andare avanti di corsa?
Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui.
Avversarie, attenzione, questa è Europa e America. Come avverrà non si capisce. Vai avanti.
Saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
Quindi c'è un patto che è stato firmato per 7 anni a questo punto. E appena firmato il patto scoppia una guerra. A questo punto gli islamici sono dalla parte della Russia, quindi è caos mondiale. Avanti.
Nonostante gli accordi
e anche,
fatti...
Scusa, anche la Cina. Ecco, c'è l'Islam, Cina e Russia, quindi già sono... Se la Cina entra in scena è un grandissimo peso.
Mm-hmm.
Perché è quasi potente come l'America, Tommy che ce n'ha mi pare 500, però comunque è sempre, questo qui c'ha 1,5 miliardi, avanti.
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente.
Allora, fa degli accordi, ma li tradisce. Non ha molta gente, suoi, cioè Magog è ancora piccolina, però c'ha degli alleati fuori, secondo me, Islam e Cina. Avanti.
Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare.
Ok, cioè perché anticristo contro Dio, lui evidentemente vede una nazione cristiana.
Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo.
Contro le fortezze, leggi America. Quindi distribuisce territori destra e sinistra per guadagnarsi seguaci.
Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito.
Il re del Mezzogiorno, il re del Sud, sarebbe Israele, spalleggiato dall'America. Perché va a scocciare Israele? Perché i suoi alleati, secondo me, ci sono anche gli islamici, e a loro interessa Israele.
Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito.
Il re del Sud sarebbe il re del Mezzogiorno, il re del Sud sarebbe l'America e Israele e l'Europa, queste tre potenze.
Ma non potrà resistergli perché si ordiranno delle congiure contro di lui.
Oh, che verso è questo?
25.
E legge anche 26.
Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi.
Capito? Quelli che mangiano il suo cibo faranno congiure contro di lui. Qui c'è il tradimento dell'Europa. Chi è che mangia la sua tavola? L'Europa.
Dell'America.
Sì, chi è che mangia la tavola del re del Sud, dell'America? L'Europa, che fa business contro business.
Sì.
Però fanno congiure, cioè non ci conviene più. Adesso ci conviene schierarci dalla parte degli islamici, dalla Cina e dalla Russia. E qui c'è il pivotal, c'è il nodo dove tutto cambia. Qui tutto cambia. Fino adesso è abbastanza equilibrata la situazione. Va bene, però qui quelli che mangiano a sua tavola fanno congiure, cioè gli fanno le scarpe, cioè lo tradiscono. Un po' come l'Italia che ha tradito la Germania e si è messa con l'America. A questo punto, ecco che qui sorgono le 10 nazioni che si uniscono alla bestia anticristo e combattono le sue guerre appunto nella terza, nella quarta e la quinta guerra. Qui la terza, la quarta, che ancora non abbiamo parlato, ma che adesso leggeremo, ecco, abbiamo visto che quelli che mangiano alla tavola del re del sud dell'America gli fanno le scarpe, si uniscono alla Russia, buonanotte. A questo punto l'altalena patapummete, l'America è mano isolata, forse gli sarà rimasto solamente l'Inghilterra, la Nuova Zelanda, l'Australia, forse, probabilmente, perché la Nuova Zelanda e l'Australia sono i figli dell'Inghilterra, e lì vanno sempre a traino dell'Inghilterra, l'Inghilterra va a traino dell'America per sognare ancora sogni di gloria, che è ancora grande potenza, quindi mi aspetto che rimangano solo questi qua.
Sì, una domanda da parte di Giuseppino, che ha scritto su questo soggetto. Le prime due guerre l'Europa le farà da parte dell'America.
Sì.
Sono queste le guerre quando tre delle nazioni europee ne saranno distrutte dall'Anticristo?
No, a me mi sembra che quello va più avanti.
E più avanti?
Perché se la Russia attacca tre nazioni europee, gli altri sette non si uniscono più.
Ah.
Lui non è che distrugge 10 nazioni e tutti dicono ok, hai vinto. No, ne distrugge tre perché si ribellano. Infatti lo vedremo proprio alla fine di questo capitolo, Daniele 11, dice brutte notizie dall'est e dal nord, e lo preoccupano molto e lui si scaglia, parte per distruggere tanti.
Quella è la ultima guerra?
È quella l'ultima guerra.
Quindi le tre nazioni europee saranno distrutte alla fine dei sette anni?
Verso la fine. Dopodiché c'è distruzione di Babilonia, la guerra numero 6, che qui non viene elencata.
Ok, ho capito.
Ma la vediamo invece in Apocalisse 17, dove dice i 10 odieranno la prostituta, la bruceranno col fuoco, eccetera.
Sì.
Quella lì non è qui in Daniele 11, quella è la sesta guerra. E sappiamo poi viene la settima, che è?
E l'Armageddon.
Quindi sono 5 guerre fino alla fine della tribolazione. Poi c'è il rapimento, poi, come la vedo io, non è che sono infallibile, però poi vedo la guerra atomica terribile contro l'America, lo vedo dopo il rapimento, quindi matrimonio in cielo, la nozze dell'agnello, Apocalisse 19, verso 7, e poi la settima guerra ed ultima, Armageddon, Apocalisse 19, 11. Allora, vado avanti?
Sì, grazie.
Allora, guarda, l'hai letto prima, Apocalisse 17, 12, sì?
Non lo so, lo leggo di nuovo.
Sì, leggi 12 e 13, Apocalisse 17.
Apocalisse 17, 12 e 13.
Ecco, qui parla di quando l'Europa si unisce. Quando si unisce, si stacca dalla tavola dove mangiava insieme al re del sud. Traduzione, re del sud America, la tavola è il capitalismo, il materialismo, il commercialismo mondiale che l'Europa mangia. Ora, non mangia più a sua tavola, perché fa un congiure contro il re del sud, contro l'America. Mm-hmm. E quindi l'Europa si stacca, perlomeno 10 corna, 10 nazioni, cioè guidate dalla Germania, come già oggi avviene. La Germania è già di fatto la guida dell'Europa, punto e basta. Prima era l'Europa e l'Inghilterra, un pochino la Francia, adesso è rimasta la Francia e la Germania, ma adesso che la Germania ha deciso di riarmarsi, adesso capirai che guida anche militarmente, che la Germania è la nazione militarmente forse la prima al mondo, va bene? Quindi note che si riarma la Germania, cambia la musica. L'America farà buon viso e cattivo gioco e dice, beh, dalla mia parte, ma quando si rivoltano contro? Leggi.
Apocalisse 17, 12 e 13. Gli 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Un'ora vuol dire, simbolico, vuol dire poco tempo, in altre parole 42 mesi, Apocalisse 13, 5, 42 mesi.
Essi hanno uno stesso pensiero. Quindi e daranno...
Ehi, cosa si parla oggi? Pensiero unico!
Sì.
Eccolo qui, guarda,
sì, sì.
Verso 13.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Ok, tradotto vuol dire, diciamo, lo eleggono, virgolette, democraticamente come leader. La Bibbia dice, danno potenza e autorità e i militari e le bombe atomiche e l'autorità sul nucleare alla bestia. Va bene? Quindi cronologicamente questo avviene esattamente alla rottura del patto, proprio nel mezzo dei 7 anni. Quindi esattamente nel mezzo dei 7 anni avviene questo. Va bene, perché poi c'è la terza guerra, in Daniele 9, 29 e 30, c'è la terza guerra, non so se vuoi leggerlo o tiriamo diritto. Leggetelo da soli. Allora, l'Anticristo firma il patto, Daniele 9, 27, 7 anni. Daniele 11, 31 lo rompe. Sta andando velocissimi, ragazzi. Se volete dettagli, scrivete ad Angela, vi dà corso biblico.
Sì.
Quindi, Daniele 9, 27, firma del patto 7 anni. Daniele 11, 31 lo rompe. Matteo 24, 15, 16 e 21. Matteo 24, 15, 16 e 21. Cosa dice? Quando vedete l'abominazione della desolazione della quale parlò il profeta Daniele, appunto Daniele 11, 31, dicevo, verso 16, dice Gesù, allora fuggite, perché, verso 21, vi sarà grande tribolazione. Quindi quando arriviamo a Daniele 11, 31, che dice che l'Anticristo depone l'abominazione, e allora Gesù ci avverte a Matteo 24, 15, che sarà la grande tribolazione. È tutto concatenato e liscio come l'olio. Bisogna proprio chiudere gli occhi per non vederlo. Le profezie, ragazzi, una volta che avete la chiave, andate al galoppo, non vi ferma nessuno. Però quando cominciate con una falsa interpretazione e vi bloccate lì, non capite più niente. Che la Madonna di Apocalisse 12 è la Madonna, che il cavallo bianco di Apocalisse 6 è l'Anticristo. Quando interpretate così, non capite più niente perché sono false. Il cavallo bianco, Apocalisse 6:1, è Gesù Cristo. La donna, Apocalisse 12, verso 6 a 14, è invece è la Chiesa, è la Chiesa con le 12 stelle che sono gli apostoli, rappresenta anche Maria, verso 6, Maria che il dragone cerca di distruggere Gesù, va bene? nel nome di Gesù Cristo. Rappresenta Maria un poco, ma più che altro rappresenta la Chiesa, perché fugge nel deserto 3 anni e mezzo, questa non è mica Maria, sa la Chiesa. Quindi qui ci vuole saggezza, ci vuole sapienza, ci vuole discernimento, bisogna non essere religiosi, perché le religioni hanno la loro interpretazione, lì si salvi chi può. Dobbiamo arrivare al punto che l'unica religione deve essere la Bibbia, il Vangelo, nient'altro, e lo Spirito Santo. E allora capite tutto. Ma quando cominciate, che arriva il Signore, eccetera, a dire prabù, non c'è scritto nella Bibbia, ma ve lo dico io, ma togliti di... Per favore, spostati, che mi fai ombra. Allora, le 10 nazioni si uniscono, abbandonano l'America, si sottomettono all'Anticristo, lo eleggono il loro leader. E allora, come vediamo, abbiamo visto Daniele 11, 27 e 45, non l'abbiamo visto mai così, non l'abbiamo letto, ci sono 3 guerre che arrivano. Una comincia dal verso 29 al 30, c'è una guerra. Al 31 l'Anticristo si scoccia e mette l'abominazione della desolazione nel Tempio e dice: adesso adorate a me, sono stanco delle vostre religioni, sono io Dio, punto e basta, silenzio, Mosca. Ma infatti c'è proprio Mosca che lo segue, la Russia, c'è tutta la potenza atea del mondo, Cina e Russia. Quindi l'Anticristo può combattere con l'appoggio di questi 10 e vincere. Quindi vengono le altre guerre, va bene, quindi iniziano i 42 mesi di tribolazione. Mm-hmm. Tribolazione 3 anni e mezzo, io lo so che sto andando veloce, però è che non abbiamo tempo di fermarsi. Vediamo in Apocalisse 13, 5, che sono 42 mesi, e quindi 3 anni e mezzo, e cominciano in Daniele 11, 31, cioè cominciano con la deposizione, collocazione dell'abominazione. Possiamo incrociare le profezie, queste profezie di Daniele possiamo incrociarle con quelle di Apocalisse, capitoli 8 e 9. E lì vediamo lo stesso periodo, i 7 anni, le guerre, i guai, eccetera. E questo, insomma, è affascinante, però adesso non c'è tempo di leggere la scrittura per scrittura. Abbiamo però tutta l'Apocalisse scrittura per scrittura, vero Angelo?
Sì, l'abbiamo sulla pagina radio.
Ecco,
sì.
Sulla pagina radio, se non sapete come fare, chiedete ad Angela che lei...
Andate su radioblast.net, sotto il tasto audio, tempo della fine, Apocalisse, scrittura per scrittura.
E lì ve lo ascoltate alla vostra velocità, con calma, mettendo in pausa. So benissimo che Fratelli Nuovi è troppo veloce questo. Mm. Io sono 49 anni che studio le scritture e anche io devo stare attento a non sbagliare. Va bene, i Fratelli Nuovi, insomma, capisco. Però se voi andate lì, scaricate, eccetera, con calma, e scaricateli, perché quando chiuderanno l'internet non potrete più farlo. Come le formiche, immagazzinare l'estate. Quando viene l'inverno, e viene, che non c'è più l'internet, in Ucraina non c'è l'internet. Glielo danno da un altro satellite, complicato.
C'è un'email, sì, arrivata adesso, da parte di Patrizia. Dal momento che il patto è un patto santo, non credi che le prime 2 guerre avvengono in Israele perché è un patto religioso?
Dunque, la Bibbia non ci dà la località geografica. Sappiamo che è da Israele fino alla Russia sono queste guerre. Le guerre avvengono, diciamo, in Europa, avvengono tra Russia, America e Europa. Praticamente il campo di battaglia è principalmente l'Europa. Queste guerre non possono avvenire in Israele, se no non rimane niente per il millennio. Invece Israele deve durare per tutto il millennio. E l'Europa diventerà, non so, almeno una metà diventerà un deserto atomico, perché saranno anche guerre atomiche. Adesso parla di guerre atomiche, parlate che arrivano sul serio.
Sì.
E l'Europa non è grandissima. Adesso la Russia ha fatto delle bombe atomiche tattiche, che cosa sono? Sono delle bombe a capacità limitata, non fanno saltare mezza nazione, ma fanno saltare una città, così, bim, bum, bam. Così.
Non credo,
la risposta è no,
okay,
no, secondo la mia opinione, poi
sì,
io posso anche sbagliare. Secondo me no, perché Israele deve... siccome la Bibbia parla di guerra atomica, non può essere in Israele la guerra atomica, perché Dio protegge Israele. Infatti ho detto io che Israele è un luogo rifugio. Per chi è nel Medio Oriente, Middle East, Israele è un ottimo posto per rifugiarsi. E dopo Israele c'è la Giordania. Per i musulmani, Giordania, cristiani in Israele, cristiani ebrei. D'accordo?
Sì, voglio tornare a Putin un po'. Allora, tu hai spiegato perché Putin ha dei motivi per entrare in Ucraina, per attaccare, ma sappiamo che le guerre sono sempre sbagliate. Cosa sta sbagliando Putin?
Ma secondo me tutti stanno sbagliando, io sono contro le guerre, Dio contro le guerre, e nessuna delle guerre americane o russe sono benedette. Sta sbagliando tutto. Tu vuoi chiedere, vuoi sapere a livello... politico?
Politico, perché dicevi che ha motivi per difendere Donbass. Sì, va bene. Però cosa sta facendo di sbagliato?
Lui ha voluto stravincere, doveva semplicemente limitarsi. Non appena lui avesse sterilizzato i punti da dove l'Ucraina sparava verso Donbass, doveva ritirarsi e dire: attenzione, non siamo qui per invadere nessuno. Perché c'è ancora chi pensa che lui sta invadendo l'Ucraina,
sì.
Ma non la sta invadendo, perché gli armati sono fermi. Quando lui ha invaso l'Ungheria e la Cecoslovacchia, quando i sovieti sono invasi, sono andati e nessuno li ha fermati. Mm-hmm. Hanno preso tutto. Hanno spianato tutto. Non è quello che sta facendo qui. Quindi lui doveva rendere chiaro e dire: sono venuti solo per difendere Donbass. E invece lui, diciamo, è un pochettino spavaldo, ha piazzato i suoi carri armati dappertutto, quindi appare come un'invasione dell'Ucraina. In realtà non sta veramente conquistando le città, non sta bombardando i civili, non è vero niente. Quindi secondo me doveva riorganizzare il Donbass, piazzare delle buone difese e togliere il disturbo. Secondo me, va bene?
Quindi è troppo aggressivo adesso?
E adesso lui praticamente, insomma, questo qui è un duro. Capito, colonnello del KGB, non ha paura di nessuno, questo non gli interessa morire in battaglia. È stato addestrato anche a morire in combattimento, colonnello del KGB, non ha paura di niente questo, di niente. Infatti, però adesso le poche nazioni rimaste in Europa, diciamo, stanno facendo la gara ad entrare nella NATO, le poche nazioni rimaste che non sono nella NATO. E quindi Norvegia, Svezia, Georgia, Repubblica Moldava, tutti stanno applicando per entrare nella NATO. E capirai, mica sono stupidi, è una garanzia dell'America. E così dalla parte della ragione Putin potrebbe mettersi dalla parte del torto, dell'aggressore, se non si sbriga ad alzare i tacchi. Perché se continua a rimanere, allora sembra sempre di più un'invasione, che io non credo che lo sia. Che non è così che si invade una nazione. Gli aerei russi non stanno neanche volando.
Infatti abbiamo sentito testimonianze da ucraini, che abbiamo anche sulla pagina radio, in video, che dicono che se la Russia avrebbe voluto invadere, già saremmo stati tutti sottomessi, tutta l'Ucraina vinta. Però non l'hanno fatto, e dicono anche che Ucraina sta usando i civili come scudo contro i russi.
Sì, questa è una cosa sporca che lo fanno. In tanti fanno queste cose qui, è orribile, e sfido che i bambini muoiano. Cioè le inciviltà, le barbarie in una guerra avvengono dalle due parti. Quindi,
sì.
E allora sappiamo dalle profezie che alla fine la Russia vincerà contro tutti. Questo io parlo come insegnante profetico e dico questo. Nessuno mi crederà, perché attualmente sembra che la Russia... sta perdendo, il rublo è sotto zero, diciamo, come farà questo qua adesso? La Cina tiepida, perché la Cina deve tenersi buona la situazione, un colpo alla botte, l'altro al cerchio, che lei c'ha un occhio su Taiwan, dice devo fare le cose in maniera che quando mi muovo io, però ancora non si è mossa, non sta invadendo Taiwan, è lì tranquilla, aspetta un momento. Anche lei dice, ok, dopo vengo io, adesso io ti sostengo, però tu Russia poi sostieni me, quindi una mano lava l'altra, sì. Come dicono i gesuiti, no? Cioè allora, io credo che la vittoria della Russia avrà luogo alla strategia, la vittoria finale, concreta, dipenderà dalla strategia dell'anticristo che viene. La Bibbia ci dice... che lui verrà in modo, in un modo di pace, ci spiega la Russia. Abbiamo letto prima in che modo l'anticristo prenderà il mondo. Daniele 11:21, verrà senza rumore, verrà pacificamente, si impadronirà del regno a forza di intrighi. L'anticristo, Daniele 11:21, verrà così. Non verrà come Putin che invade l'Ucraina. Ah, sarà più pacifista all'inizio per imbrogliarti, ma dopo prenderà tutto il mondo. Capito questo qua? E c'ha la sapienza satanica. Mm-hmm. Va bene. E quindi questo quasi leggere i cervelli, lui, cioè il diavolo c'ha la potenza di un arcangelo. Lui riesce a intuire, lui sa nella carne, ovviamente, tranne le cose spirituali del Signore. E allora l'anticristo opererà in silenzio, congiura, inganni, come sempre il diavolo fa. Ma Putin sta facendo un po' troppo rumore. Persino la Cina sta, relativamente, prendere distanze dalla sua strategia.
Ah, sì.
Mi pare che abbiamo un giornale su questo.
Sì, Insider.
Sì, cosa dice?
Nationalist China, pro-Russian sentiment, online anti-war voices Ukraine.
Okay,
però quello che...
Voglio tradurre.
Il punto è... Sì.
Voglio tradurre, ok. Fatto recitare, te lo do io.
Sure, ok.
E allora devi darmi una chance.
Ok.
Allora, nationalist pro-Russian. Allora, dice... I nazionalisti cinesi che sono fuori dalla Russia... E voci contro la guerra in Ucraina, e il titolo dice: 5 professori da alcune università principali hanno scritto una lettera aperta condannando l'invasione russa dell'Ucraina, mostrando così una separazione della Cina che era pro-russa dal sentimento pro-russo che la Cina aveva in partenza. Cosa sta dicendo? Che la Cina sta cercando di mantenersi equidistanza. Questi 5 professori, cioè chi conosce un po' la dittatura cinese, sa bene che per 5 principali università non avrebbe potuto scrivere una condanna della Russia questi professori. Non potevano scrivere questo. Cioè, perché se la Russia è alleata dalla Cina, non potevano fare una critica così contro la Russia senza il beneplacito del presidente Xi Jinping, e lui controlla tutto, lui, no? Quindi è un modo indiretto, appunto attraverso questi professori, per Xi Jinping di dire: calmiamoci, compagno Putin, stai andando troppo veloce. I tempi per abbattere l'America non sono ancora maturi, capito? Cioè, tutto puoi dire sui cinesi, ma non che sono sciocchi.
Perché non vuole abbattere l'America adesso?
Ma perché non possono, non hanno i mezzi, se no l'avrebbero già fatto. Mm-hmm. Capito? Ma poi alleandosi con l'Islam, alleandosi a destra, a sinistra, quindi la Russia, l'Islam e la Cina vinceranno le prime due guerre, ma la debolezza del re del sud con la NATO, insomma, sarà nella loro divisione. Il fatto che, sai, loro predicano la democrazia e alla fine ci credono sul serio. Capito? Un conto è predicare la democrazia che poi non la pratica nessuno. Ma ogni tanto fanno finta di crederci questi qua. Credono alla loro stessa retorica. Cominciano a credere ai loro propri slogan, che sono tutte balle, sono tutte così, il fumo per gli allocchi, mm-hmm. tutta la carne per i giornali. Però se tu vai a casa loro, vai in America da Biden, non ce n'è democrazia. Fanno quello che vogliono, insegnano nelle scuole quello che vogliono, fanno il lockdown come vogliono, licenziano chi vogliono, mm-hmm. Chiudono i media che vogliono. Capito? E questa è la storia. C'è Dora che alza la mano. Perché alzi la mano?
C'è Eli che alza la mano.
Eli, Dio la benedica, questa dolcissima sorella.
Sì. Prima Patrizia ti ha chiesto le prime due guerre dell'anticristo, perché è un patto santo, saranno in Israele, giusto? E tu hai detto no.
No, calma, cuore calma, 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 già qui c'è qualcosa che non va, ripeti l'inizio.
Ok.
Mi sapevo che qui puzzavo di bruciato. No, niente di male, Eli, io devo capire.
Ok.
Ripeti la prima riga.
Patrizia ti ha chiesto prima, il patto è un patto santo?
Sì.
Quindi è un patto religioso? È probabile che le prime due guerre avvengano in Israele?
Ecco,
e tu hai
risposto
a Patrizia che no?
Ecco, esatto, adesso. Quindi è chiaro, sì, attenzione a cosa prendiamo per scontato.
Sì.
È santo, ma non vuol dire che le guerre sono sante o che le guerre avvengono nella zona santa. Guerre possono avvenire ovunque, scaturite dalla rottura del patto. Andiamo avanti.
Collegato alla domanda di Patrizia di prima, Eli, la sorella Eli, ci chiede: Gesù con la sua sposa per Armageddon arriverà su Israele e quindi non può essere distrutta. Israele non può essere distrutto, giusto?
Sì, come? Sì, sì, tu dici Armageddon.
Sì, 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 per l'Armageddon, sì.
No, no, l'ho detto prima, no?
Sì.
Queste guerre non possono avvenire in Israele perché la Bibbia mostra che saranno anche atomiche, e va bene, e saranno anche atomiche, quindi non può essere. Israele non può permettersi il lusso di avere guerre atomiche.
Mm-hmm.
E non c'è spazio per guerre atomiche. Scusa, lì ci sono... tu guardi sulla cartina geografica, Israele è grande come un francobollo.
Anche men, even less.
Va bene?
Sì, ok, grazie.
Grazie. Insomma, fratelli, se avete altre domande scrivete, adesso metteremo un canto.
Sì.
E nel frattempo voi potete fare domande, c'è qualche PS, cercherò nel mio piccolo di rispondere. E quello che io non so, che voi non capite, andate direttamente dal Signore, Lui sa tutto.
Amen. Amen. Allora, ascoltiamo un canto sul tempo della fine, sulla venuta di Gesù come un ladro nella notte, cantata di Antonio Morra.
Stella al mattino apparirò e all'improvviso tornerò, raggiante di luce con gli angeli io verrò, quale Signor dei Signori ritornerò. Soltanto due saranno in un letto, ma uno verrà nella mia gloria perché fedel mi sarà. Come un ladro nella notte io verrò, come un ladro nella notte tornerò. Sapete il giorno che è quell'ora in cui tornerò. La notte ormai sta passando, non è più tempo di dormire. Ora non puoi far morire la luce che in te, prendi la lampada e vieni incontro a me. Lampada e vieni incontro a me.
stella al mattino apparirò. E all'improvviso tornerò, raggiante di luce con gli angeli io verrò, quale signor dei signori.